Trasmettiamo ora San Pio da Pietrelcina, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare», e riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Entriamo allora oggi in modo particolare nella devozione di Padre Pio per la Madonna delle Grazie. Abbastanza scontato per chi conosce qualcosa di Padre Pio, visto che la chiesa di San Giovanni Rotondo è appunto dedicata alla Madonna delle Grazie. Se vedete che continuo a fare così con gli occhi, non fateci caso, ma ho gli occhiali progressivi da una settimana e è la prima volta che ce li ho, per cui se può essere che ogni tanto ci sto cercando di ancora mettere a fuoco bene tutte le varie cose. Papa Francesco mette in evidenza un aspetto particolare del cammino della santità, cioè che l'essere cristiani è gioia nello Spirito Santo. Per cui il cristiano normalmente dovrebbe essere una persona gioiosa. Allora, fermi, essere gioiosi non vuol dire essere la Vispa Teresa o l'Oca Giuliva, come si suol dire, perché quelli vuol dire non essere di fatto centrati a 100, come si suol dire un po' in dialetto, no? Ma l'essere comunque gioiosi vuol dire che anche nella difficoltà, anche nella fatica, sapere che comunque il Signore c'è. E magari proprio anche riuscire a fare quel passo successivo che abbiamo visto, se vi ricordate l'incontro in cui abbiamo parlato delle stigmate, dove addirittura la sofferenza può diventare occasione di gioia. Siamo a livelli abbastanza alti, però appunto l'idea appunto è quella di arrivare a questo. Allora, sicuramente, come ci ricorda San Tommaso d'Aquino, chi ama gode sempre dell'unione con l'amato, per cui alla carità segue la gioia. Allora vediamo già che allora la gioia innanzitutto è una conseguenza dell'amore. Ripeto, dividiamo il discorso gioia umana e gioia di Dio. Perché se avete presente la vita di Bernadette, la veggente di Lourdes, non si può dire che abbia fatto una vita felice, eppure lei era contenta. Allora, la felicità del mondo è una cosa, la gioia che ci dà Dio è un'altra, che appunto non è quella della Vispa Teresa, come ti diceva prima. Queste parole del Papa possiamo essere di fatto e dovrebbero rappresentare la sintesi dei gruppi di preghiera. Che i gruppi di preghiera di Padre Pio dovrebbero essere dei gruppi gioiosi. Nonostante abbiano 95 anni per gamba, nonostante magari non si vada d'accordo, nonostante io vorrei fare il rosario così invece io devo farlo così, nonostante il prete non mi lascia fare quella cosa lì, io vorrei farla, nonostante io vorrei quella sala lì, invece mi danno l'altra sala, che sono tutte cose della vita normale e quotidiana, però di fatto noi dovremmo essere felici in Dio di trovarci a pregare. E capite che questo è decisamente un'altra cosa. Perché non è più allora un che bello, oggi ho detto la preghiera e mi sono sentito bene, perché tante volte noi purtroppo basiamo molto la nostra preghiera su come io sto. Ah, oggi la preghiera è stata proprio bella bella perché ho sentito proprio un bel trasporto del cuore. Cose belle, ma la preghiera non è questa. Non entro nel discorso perché è stata una catechesi che ho fatto in radio ultimamente, che è durata 45 minuti, sul senso che la preghiera in un certo senso è quella che facciamo quando non abbiamo voglia di pregare. Perché la costanza è il Signore, non c'ho voglia ma sono qui. È la preghiera che mi costa sacrificio. Perché quando siamo a Lourdes, siamo a San Giovanni Rotondo, sgraniamo tanti di quei rosari che non ce ne accorgiamo neanche. Vi faccio ridere, una volta mi è capitato di essere in un pellegrinaggio e due persone che c'erano con noi a un certo punto non sapevano più per chi pregare, talmente rosari avevano detto, e mi ha chiesto consiglio su per cosa pregare, perché fa, oggi abbiamo già detto 10 rosari perché avevamo tempo libero e eravamo lì per quello, per cui di fatto giustamente si sono messi lì a pregare, no? E allora a un certo punto fa, abbiamo pensato così ridendo, no? Diceva che le suore campano tanto tempo di solito, non muoio, fa, e le suore sono tutte devote a San Giuseppe, allora abbiamo fatto un bel rosario in onore di San Giuseppe, così capiamo qualche anno in più anche noi, che invece ero così in battuta, no? Però è vero, tante volte noi quando siamo in certe disposizioni, in certi luoghi, ci viene normale fare 3 ore di adorazione, non ce ne accorgiamo neanche magari, no? Poi quando siamo a casa, a dire un po' Ave e Gloria, comincia a venirci l'orticaria, ma nel senso è l'umanità, cioè non è che è più sbagliato o meno sbagliato, sicuramente è importante il capire che la certezza che Dio ci ascolta c'è sempre. Ed è logico che se noi passiamo attraverso Maria, come per esempio una signora una volta mi fa, io ho imparato una cosa, quei giorni che non c'è voglia di pregare, io dico un pezzo di rosario, una decina alle 8, una decina alle 11, una decina alle 3, una decina alle 5 e una decina alle 6. Io comunque il rosario l'ho fatto tutto, l'ho detto comunque. Non l'ho detto tutto insieme perché oggi sono arrabbiata con la Madonna. Cioè, però di fatto il rosario l'ha detto, se ci ragioniamo, no? Perché tante volte noi pensiamo che appunto la preghiera deve essere tutta lì perché mi deve dare un trasporto. Invece proprio a volte la preghiera, quella vera, se pensiamo anche ai salmi, no? Quante volte i salmi, il salmista è arrabbiato con il Signore? Dove sei? Perché non ascolti? I tuoi nemici stanno vincendo e tu non stai facendo niente. Per cui la preghiera non è solo una preghiera di ah, che bello! Per rilassarsi, esatto. Ma la preghiera a volte è proprio anche sacrificio. Che prendere in mano con la corona del rosario, prendere in mano un libricino per fare le lodi, i vespri e la compieta, ci viene male. Questo capita anche ai preti, ai frati e alle suore. Ultimamente ho parlato con una suora di clausura che mi ha detto che ci sono volte che a lei gli viene male andare a pregare, e è una suora di clausura da 15 anni. Per cui capite che, perché comunque l'umanità non sempre è ben disposta per le cose del Signore, no?
Vivo alla radio del Padre Pio, faccio più di vespe la sera alle 10.
Vedi? Allora vediamo che innanzitutto nell'epistolario, a un certo punto Padre Pio a Padre Agostino scrive: sì, babbo mio, l'uomo non può comprendere che quando il paradiso si riversa in un cuore, questo cuore afflitto, esiliato, debole e mortale, non lo posso portare senza piangere. Sì, lo ripeto, la gioia sola che riempiva il mio cuore fu quella che mi fece piangere così a lungo. Addirittura questa gioia, che appunto è sofferenza in questo caso, l'ha portato a piangere davanti al Signore. Però il fatto che lui stesse piangendo davanti al Signore gli ricordava che il Signore era lì. Perché se ci pensiamo nei momenti in cui noi facciamo più fatica a pregare, sono i momenti in cui andiamo dritti, non c'è coroncina della Divina Misericordia che tenga in quei momenti lì. E normalmente, se ci fate caso, quando facciamo fatica, al Signore parliamo in dialetto. Te, lo dico in bergamasco, quelli che non sono bergamaschi capiranno, doset, perché ti ascolta mia la preghiera, dove sei, perché non ascolti la preghiera. E in un momento diciamo in dialetto, quando invece siamo nei momenti tutti bellissimi, quei fiorellini, i confetti e i cioccolatini, siamo lì con la nostra bella coroncina, Santa Maria, ma magari il latino perché fa più bello ancora in quel momento, però nel senso, quando poi noi entriamo nella preghiera, quella proprio che esce dal cuore, ci parte il dialetto normalmente. Ah, che sono stufo di te che non mi ascolti mai, però noi diciamo in dialetto. Questo allora ci fa capire che è attraverso la categoria della gioia che possiamo comprendere sempre meglio il ruolo della Vergine Maria. Pensate di fatto la vita di Maria, che sa già prima ancora di rimanere incinta che una spada ti trafiggerà il petto. Poi non sappiamo se Maria sapeva come andava a finire, non andava a finire, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, non ci interessa, tra virgolette. A noi interessa sapere che Maria era consapevole che una spada la trafiggerà il petto.
È andata avanti lo stesso.
È andata avanti lo stesso. E ai piedi della croce chi c'era? Maria. Logico che era la mamma, c'è il figlio che muore. Diciamo che è anche abbastanza logico dal punto di vista umano, no? Però questo vuol dire che normalmente, proprio nella sofferenza, ma anche proprio nella vita quotidiana, la Madonna è presente alle nozze di Cana. È la Madonna che dice fa il primo miracolo, sostanzialmente. È vero che Gesù sembra non aver capito che cosa intendeva la Madonna, perché nel brano originale dice che ho a che fare con te, o donna, risponde così a sua mamma. Che c'era il nostro professore, diceva, si vede che era la Madonna, se fosse stata una mamma normale gli avrebbe dato una sberla con una risposta del genere. Diceva così in battuta, no? Però, allora, il discorso è che noi sappiamo che appunto Maria è colei che ottiene l'acqua trasformata in vino. Quando la gioia degli altri sta venendo meno, Maria interviene. Vediamo un po' allora, sempre in una lettera, padre Agostino scrive: povera mammina, quanto bene mi vuole, l'ho constatato di bel nuovo lo spuntare di questo bel mese, con quanta cura mi ha ella accompagnato all'altare questa mattina, mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me solo, con riempirmi il cuore tutto di santi affetti. Cioè, padre Pio dice che appunto questa mattina, non questa mattina naturalmente di oggi, ma questa mattina in cui scrive la lettera, la Madonna l'ha addirittura accompagnata all'altare. Ed è bellissimo che una volta c'era questa preghiera, che ormai purtroppo non si fa più, che i sacerdoti prima della messa, che invocavano proprio la Madonna chiedendole di assisterli durante questa messa, su questo altare e in tutte le chiese in cui oggi verrà celebrata l'Eucaristia, di assistere il sacerdote che... Immaginatevi se tutti i preti recitavano questa preghiera, che prima era obbligatoria, di fatto la preghiera, appunto, sappiamo che più è fatta in un certo senso e più è ascoltata. Allora vediamo un po', entriamo sempre di più, se pensiamo un po' anche la vita della Madonna, vediamo subito oltre l'annunciazione la visitazione, cioè Maria non sta in casa ad aspettare il parto. È vero che qualcheduno dice può essere che umanamente parlando sia andata a controllare se era vero che Elisabetta fosse incinta, perché oggi ne abbiamo WhatsApp, abbiamo internet, abbiamo il telefono per fare una telefonata anche dall'altra parte del mondo, è questione di un minuto. Là comunque sono ancora oggi 4-5 ore di pullman, capite che non era proprio così, magari non lo sapevano neanche, visto che era una lontana parente, non era la cugina dritta che magari ha mandato il piccione viaggiatore, passatemi la battuta, no? Per cui può essere che magari a Nazareth non sapevano niente di Elisabetta che è in carne, ma aspettavano un bambino. Però è curioso il fatto che il Vangelo dice che sia là 3 mesi e l'angelo dice che Elisabetta era già al 6° mese. Per cui di fatto Maria va a mettersi al servizio di Elisabetta. Verosimilmente, nato il Battista, Maria torna a casa, anche perché diventa lei di 3 mesi e comincia a diventare impegnativo chi è stato mamma lo sa meglio di me sicuramente, che dai 3 mesi, 4 mesi in poi comincia giustamente, per i primi 3 mesi non te ne accorgi neanche quasi, dal 3o-4o mese puoi iniziare a cominciare anche un po' la fatica, i dolori e tutto eccetera eccetera eccetera, no? Allora, sebbene conosciamo poco della storia terrena di Maria, dal racconto dell'Annunciazione, abbiamo due elementi importanti che ci aiutano a comprendere quanto sia avvenuto in lei e quale risposta abbia dato la grazia che lei si compiva. La Chiesa contempla prima di tutto l'azione dello Spirito Santo e la seconda, e la feconda e la arricchisce dei suoi doni al punto che può dare le fattezze al Figlio di Dio. Santa Medeo d'Aosta scrive, visto che non si cita mai poverino, citiamolo anche lui: la Santa Vergine fu assunta in cielo, ma il suo nome ammirabile rifulse su tutta la terra anche indipendentemente da questo singolare evento, e la sua gloria immortale si irradiò in ogni luogo prima ancora che fosse esaltata sopra i cieli. Era conveniente, infatti, anche per l'onore del suo figlio, che la Vergine Madre regnasse dapprima in terra e così alla fine ricevesse la gloria anche nei cieli. È logico che Maria non è grande perché è stata assunta. Maria è grande perché ha detto di sì. E questa cosa, guardate, che tutti possiamo farla. Ogni volta, non sono parole mie, ma sono parole di San Francesco d'Assisi, ogni volta che noi diciamo di sì a Dio, siamo come la Madonna. Capite che non è così lontana allora questa Madonna, no? Nel 1911 Padre Pio è a Venafro per completare la sua formazione dopo l'ordinazione sacerdotale. Dopo alcuni giorni è preso da febbri violentissime e Padre Agostino, che era con lui, nota un fenomeno particolare. Dopo aver ricevuto la comunione, nella sua celletta rimaneva da solo per il ringraziamento e andava in estasi. Insieme ai giovani frati cominciava a trascrivere le parole che Padre Pio diceva durante quelle visioni. Un giorno l'infermo si rivolge alla Madonna e dice: «Ah, mammina bella, mammina cara, dunque gli occhi li avevi e belli. Aveva ragione Gesù, sì, sei bella. Se non ci fosse la fede, gli uomini ti direbbero dea. Gli occhi tuoi sono più risplendenti del sole. Sei bella, mammina, me ne glorio, ti amo». Questa è la trascrizione, appunto, di questa estasi. E sicuramente la cosa che ci aiuta parecchio è il fatto che Maria non abbia mai detto: oh belli, diciamolo un po' alla milanese, belli, sono la mamma del capo, eh. Per cui questa umiltà di mettersi sempre da parte. È curioso quel brano in cui Gesù stava predicando, entrano e dicono: c'è fuori tua mamma. E lui che cosa risponde? Mia mamma è chi fa la volontà del padre mio. Anche lì, se fosse stata una mamma normale, una bella sberla ci stava. La mettiamo giù così, sorridere per ragionarci, no? Sicuramente l'altro fattore che ci aiuta parecchio, e ci avviamo verso la conclusione, è il fatto che Maria sia la consolatrice degli afflitti. Noi abbiamo una ricchezza che sono le litanie lauretane, quelle che normalmente si dicono, in cui ci sono appunto tutti questi titoli, che si parte da Santa Maria Madre di Dio e si arriva a Regina della Pace, anche se poi qualcuno ci ha già aggiunto anche altre litanie. E se noi pensiamo bene a queste invocazioni che facciamo alla Madonna, diventa molto importante l'idea della consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, causa della nostra gioia. Se ci pensiamo, è che noi appunto normalmente tacchiamo con prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, e non sappiamo neanche, c'era, vi ho mai raccontato quella che la diceva un vescovo una volta, che lui ha fatto il caso che la prima preghiera della messa si chiama la preghiera di colletta, no? Che normalmente racchiude tutto il senso della messa a livello liturgico, però nel 97% dei casi quella preghiera lì non l'ascolta nessuno. Allora io ho fatto un esperimento una volta, dicendo: Dio onnipotente ed eterno, fa che questa chiesa possa crollare immediatamente sopra di noi perché moriamo tutti. Per Cristo nostro Signore, la gente, amen. Cioè, questo ci fa capire quante volte noi di fatto, e lui la raccontava proprio questa cosa dicendo, fa che naturalmente non avevo l'intenzione per cui la preghiera non è stata accolta da Dio, ma era per far vedere, perché poi quella cosa qui l'ho fatta notare in predica, dicendo come di fatto quasi nessuno ascolta quello per cui noi preghiamo. Che è terribile da un certo punto di vista, se ci pensiamo. La prima preghiera proprio, difficilmente noi sappiamo, tenete presente che quella preghiera lì è la preghiera che ci porta avanti tutta la settimana. Nelle lodi, nei vespri, c'è sempre quella preghiera lì, per tutta la settimana. Questo ci fa capire quanto davvero, tante volte noi preghiamo così un po' come delle oche, no? Tanto così, tanto per parlare. Allora questo essere consolatrice degli afflitti arriva proprio dal fatto che negli Atti degli Apostoli che cosa ci ricorda? Che gli apostoli erano assidui a pregare nel cenacolo, probabilmente, con Maria, la madre di Gesù. Quando Gesù muore, Maria è lì a pregare con loro. E Gesù, sulla croce, ci lascia Maria come madre. E questa mammina, appunto, che Padre Pio amatela, fatela amare, no? Sostanzialmente diceva. È proprio questo il passaggio che ce lo dobbiamo tenere presente, che quando siamo anche magari in giornate no, in giornate in cui facciamo fatica anche solo a fare il segno della croce, diciamo alla Madonna, aiutami a farlo. È bello quello che diceva Bernadette, che la Madonna insegna a Bernadette a fare il segno della croce. E le altre suore non sapevano chi fosse Bernadette, ma capivano che era lei da come si faceva il segno della croce. Pensiamo anche solo come noi facciamo il segno della croce tante volte. Cioè, sono piccole banalità. Nel senso, sono piccole banalità. Però il problema è che tante volte quello che noi abbiamo dentro esce fuori. E sicuramente dopo le apparizioni di Fatima il titolo di Regina del Rosario è abbastanza pesante per la Madonna, visto che appunto a Fatima si presenta proprio come la Regina del Rosario. Aspettate che devo guardare la citazione per dirvi giusto la citazione. Sì, allora, in una biografia di Padre Pio si racconta che Padre Pio diceva appunto il 7 ottobre del 1916, appena giunto a San Giovanni Rotondo, pareva di trovarmi alla finestra del coretto della chiesina di San Giovanni Rotondo e nel piazzale antistante vi era stipata una folla sterminata. Dopo aver osservato tutta questa innumerevole moltitudine di persone, sporgendomi dalla finestra del coretto, chiedo: chi siete? Che cosa volete? E tutta quella folla in coro, con voce massiccia e assordante, grida squarciagola: la morte di Padre Pio. Mi accorsi che erano tutti demoni. A queste parole dice il padre, che è un padre Tarcisio da Cervinara, entra nel coretto per pregare. Mi si fa subito incontro la Madonna con un accorato sguardo materno e con gesto deciso mi mise tra le mani un'arma dicendomi: con quest'arma sei tu che vincerai. In questo caso è Padre Pio che raccontava. Allora, è Padre Pio che vede i diavoli e poi, perché non era molto chiaro, da qua. La manovrai dalla finestra del coretto e tutta quella gente fulmineamente cadde a terra restando tramortita. Mi svegliai. Era appunto un sogno. Poi mi addormentai di nuovo, continua Padre Pio, e mi ritrovai alla stessa finestra. Vedi di nuovo una numerosa folla, meravigliato e non senza una certa delusione, dissi gridando: ah, non siete morti? E di nuovo chiesi: chi siete? Rispondono: siamo cristiani. Dico a tutti risollevato: siete figli e seguaci di Gesù, allora venite con me, seguitemi ed obbeditemi e nessuno mai vi nuocerà. E aggiungo: stringete sempre nella vostra mano l'arma di Maria e riporterete sempre dovunque vittorie sui nemici infernali. Capite che allora è normale che a volte noi facciamo fatica a dire rosario. Forse perché in quel momento stiamo dando fastidio a qualcuno. Allora è proprio in quel momento che invece di dire un rosario ne dico due. che poi, ripeto, umanamente parlando diventa difficilissimo, eh? Siamo perfettamente d'accordo. Però se entriamo in quell'ottica che in quel momento magari proprio quel mio rosario che io prego magari per il Papa, o che prego per mio nipote che non sta bene, o prego per il parroco perché fa fatica, o prego per quello che volete voi, magari dà proprio fastidio in quel momento.
È da un martello pneumatico.
Sì. Se non sparo io, spara lui, dicevano. Allora adesso concludiamo proprio con una bella benedizione che ci, proprio per intercessione della Madonna, siamo nel mese di ottobre, che comunque la festa della Madonna del Rosario era il 7 di ottobre, e affidiamo proprio tutto all'intercessione di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina del Rosario, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Abbiamo trasmesso San Pio da Pietralcina, a cura di Fra Andrea Cassinelli.